Buonasera carissimi amici ascoltatori, bentornati al nostro ascolto. Non voglio perdere molto tempo, andiamo quindi subito a riprendere il discorso troncato, terminato ieri sera. Leggo ancora i versetti dal 23 al 25 del secondo libro dei Re, capitolo 2. Poi, di là, Eliseo salì a Betel, e mentre camminava per la via, uscirono dalla città dei ragazzini, i quali lo beffeggiavano, dicendo: «Sali, calvo, sali, calvo!» Egli si voltò, li vide, e li maledisse nel nome del Signore. Allora due orse uscirono dal bosco e sbranarono 42 di quei ragazzi. Di là Eliseo si recò sul Monte Carmelo, da dove poi tornò a Samaria. Abbiamo già detto che Dio ha sempre voluto che i suoi testimoni fossero rispettati e tenuti in considerazione, e non continuasse ad andare sino a Gerusalemme per l'adorazione. A Betel vi era anche una scuola di falsi profeti. Si trattava naturalmente di una imitazione della scuola di profeti che si trovava a Giuda. Fu in questa atmosfera che i ragazzi di Betel venivano educati, nel disprezzo per Dio. Ora, Eliseo si avvia verso Betel e dei ragazzi uscirono dalla città. Generalmente si ritiene che si trattasse di teneri fanciulli. Tutti noi siamo inteneriti dai bambini. Il Signore Gesù disse, come possiamo trovare nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, versetto 14, «Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro». Nel leggere la Bibbia scoprirete il tenero amore di Dio per i piccoli. Ricordate che a Cades Barnea il popolo di Israele si rifiutò di entrare nel paese adducendo la seguente scusa: «Perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Là le nostre mogli, i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?» Temevano che i loro piccoli sarebbero stati in pericolo, ma Dio disse loro in sostanza: «Avreste dovuto fidarvi di me. Avete pensato che non avrei avuto cura dei vostri figlioletti. Bene, benché voi perirete nel deserto, i vostri piccoli che pensavate fossero in pericolo erediteranno il paese e vi abiteranno». E anche dei sodomiti che aggredirono la casa di Lot. Troverete questo termine anche in altri passi delle scritture e non si riferisce a bambini piccoli come intendiamo noi. Per esempio, Prima Re 12, versetto 8 dice: «Ma trascurò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui e che erano al suo servizio». Questo versetto parla del periodo in cui Roboamo trascurò la saggezza degli uomini più anziani, dei saggi, per consigliarsi con i più giovani che erano cresciuti con lui. La parola tradotta con giovani è la stessa che tradusse ragazzini in Seconda Re 2, versetto 23. Sono certo che nessuno penserà che Roboamo si consigliasse con dei fanciulli o che andasse all'asilo per discutere della cosa con i bambini. Erano dei giovanotti. Quando Samuele si presentò per ungere re uno dei figli di Isai, ricorderete che quei figli erano già grandi. Mentre passavano davanti a Samuele, uno ad uno, egli disse a Isai: «Sono questi tutti i tuoi figli?» La parola figli è la stessa parola usata nel versetto di Seconda Re, capitolo 2, versetto 23. È usata per descrivere i figli adulti di Isai. Il più giovane, Davide, non era neppure presente. Quelli che schernirono Eliseo erano giovanotti, non bambini, non ragazzini. La parola si trova in molti passi della Bibbia e in ogni altro luogo è tradotta giovanotti. Questo era un gruppo di uomini giovani. I giovani erano allievi dei falsi profeti. Erano una sorta di teppisti che si presero gioco e misero in ridicolo Eliseo. Dissero: «Sali, calvo!» Cosa volevano dire con queste parole? Gli dicevano di fare la stessa cosa che aveva fatto Elia. Dicevano: «Perché non prendi il volo come ha fatto Elia?» Schernivano Eliseo in quanto non credevano a ciò che Dio aveva compiuto. Questo è lo stesso atteggiamento, dice Pietro, che ricomparirà in terra durante gli ultimi giorni. Questo incidente, in Seconda Re, ci viene riportato affinché si sappia che Dio intende giudicare coloro che mettono in ridicolo la seconda venuta di Cristo. Nella seconda epistola di Pietro, al capitolo 3, nei versetti 3 e 4, si legge: Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Durante gli ultimi giorni in terra ci saranno quelli che scherniranno coloro che credono nella venuta di Cristo. Diranno qualcosa come: beh, cos'è successo? Non siete ancora saliti? Siete ancora qui? Credevamo che ci avreste lasciati. Queste sono il tipo di parole che i beffardi diranno ai credenti. Molti già dicono: dov'è il segno della sua venuta? Per questa ragione dovremmo essere accorti nell'insegnamento della seconda venuta di Cristo. Dovremmo essere precisi, non dovremmo apparire fanatici sull'argomento. Dovremmo trattarlo con attenzione, persino nel modo in cui ne tratta la parola di Dio. Quindi, per tornare a questo nostro secondo libro dei Re, al capitolo 2 c'è una piccola illustrazione del giudizio che cadrà su coloro che scherniscono il ritorno di Cristo in terra. È un giudizio terribile. Qui che esuli dal resto delle scritture. Egli scaglia una maledizione su di loro. Qui Eliseo parla come Elia. Parla anche come Gesù Cristo, che disse: guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere, come leggiamo in Matteo 11:21. Ed ha continuato: e tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai sino all'Hades. Questo qua è un giudizio. Vedete, cari amici, è un giudizio di Dio. Come scampare al giusto giudizio di Dio? Già nel versetto che abbiamo letto è detto: si sarebbero pentiti. In tutta la parola di Dio troviamo come il pentimento sia la strada per aprire il nostro cuore, a ricevere la grazia, a ricevere il perdono di Dio. Pentimento e ravvedimento. Il pentimento è dispiacersi per le cose sbagliate fatte. Ravvedimento è voltare le spalle a queste cose e andare nella giusta direzione. Lì troveremo il Signore che, come il padre del figlio prodigo, è pronto a riceverci, è pronto a perdonarci. Successore del re Acazia. Leggiamo i versetti dall'1 al 12. Ieoram, figlio di Acab, cominciò a regnare su Israele a Samaria l'anno 18° di Giosafat, re di Giuda, e regnò 12 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non quanto suo padre e sua madre, perché tolse via la statua di Baal che suo padre aveva fatta. Tuttavia, egli rimase attaccato ai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, e non se ne distolse. Allora Mesa, re di Moab, allevava molto bestiame e pagava al re di Israele un tributo di 100.000 agnelli e 100.000 montoni con la loro lana. Ma dopo la morte di Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Il re Ioram uscì da Samaria e passò in rassegna tutto Israele. Poi si mise in marcia e mandò a dire a Giosafat, re di Giuda: il re di Moab si è ribellato contro di me. Vuoi venire con me alla guerra contro Moab? Quegli rispose: verrò. Conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo, sui miei cavalli come sui tuoi. E aggiunse: per quale via saliremo? Ioram rispose: per la via del deserto di Edom. Così il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom si mossero e girarono per 7 giorni, ma non c'era acqua per l'esercito né per le bestie da soma che li seguivano. Allora il re di Israele disse: ahimè, il Signore ha chiamato assieme questi 3 re per darli nelle mani di Moab. Ma Giosafat chiese: non c'è qui nessun profeta del Signore mediante il quale possiamo consultare il Signore? Uno dei servitori del re di Israele rispose: c'è qui Eliseo, figlio di Safat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia. Giosafat disse: la parola del Signore è con lui. Così il re di Israele, Giosafat e il re di Edom andarono a trovarlo. Ai peccati di Geroboamo, cioè all'adorazione del vitello. La nazione di Moab era suddita di Israele e pagava tributi. Quando Acab morì, Moab cercò di riconquistare la libertà, rifiutando di pagare il tributo. Pertanto, Ioram radunò le sue truppe e stabilì un'alleanza con Josafat per riunire le proprie forze alle sue e soggiogare nuovamente Moab. Quando non poterono trovare acqua per le loro truppe, non solo la campagna fu interrotta, ma si trovarono in pericolo di essere conquistati a loro volta dai moabiti. Il re Josafat, essendo uomo timorato di Dio, suggerì che fosse chiamato un profeta di Dio affinché indicasse loro la via. Potremmo chiederci se avesse chiesto la guida di Dio prima di allearsi col re di Israele. La risposta di Eliseo è interessante e rivela il suo disprezzo per Ioram. Leggiamo comunque il passo dal versetto 13 al 19 nel secondo libro dei re. Vi ricordo, siamo giunti al capitolo 3. Eliseo disse al re di Israele: «Che ho a che fare con te? Va dai profeti di tuo padre e di tua madre». Il re di Israele gli rispose: «No, perché il Signore ha chiamato insieme questi tre re per darli nelle mani di Moab». Allora Eliseo disse: «Com'è vero che vive il Signore degli eserciti, del quale sono servitore, se non avessi rispetto per Josafat, re di Giuda, io non avrei badato a te né ti avrei degnato di uno sguardo. Ma ora conducetemi qua un suonatore d'arpa». E mentre il suonatore arpeggiava, la mano del Signore fu sopra Eliseo, che disse: «Così parla il Signore, fate in questa valle delle fosse. Infatti, così dice il Signore, voi non vedrete vento, non vedrete pioggia, e tuttavia questa valle si riempirà d'acqua, e berrete voi il vostro bestiame e le vostre bestie da soma. E questo è ancora poco agli occhi del Signore, perché egli darà anche Moab nelle vostre mani. Voi distruggerete tutte le città fortificate e tutte le città importanti, abbatterete tutti i buoni alberi, turerete tutte le sorgenti d'acqua e guasterete con delle pietre ogni buon pezzo di terra». Sembra che Ioram avesse imparato la lezione dall'esperienza di suo fratello Acazia, in quanto sembra sottomettersi al profeta, riconoscendo la supremazia di Dio e il suo controllo sugli eventi della vita. Allora Dio promise che ci sarebbe stata una vittoria, avrebbero trovato acqua e avrebbero completamente soggiogato Moab. Notate il modo straordinario in cui Dio compie ciò. Lo leggiamo nei versetti dal 20 al 27, dal capitolo 3 di Seconda Re. La mattina dopo, nell'ora in cui si presenta l'offerta, ecco che l'acqua arrivò dal lato di Edom e il paese ne fu pieno. Tutti i moabiti, avendo udito che quei re erano saliti per combattere contro di loro, avevano radunato tutti quelli che erano in età di portare le armi e si piazzarono alla frontiera. La mattina il sole splendeva sulle acque. I moabiti, quando si alzarono, videro di fronte a loro le acque rosse come sangue e dissero: «Quello è sangue. Quei re sono di certo venuti alle mani e si sono distrutti fra di loro. Ora Moab alla preda». E avanzarono verso l'accampamento di Israele, ma gli israeliti si fecero avanti e sbaragliarono i moabiti che fuggirono davanti a loro. Poi penetrarono nel paese e continuarono a battere Moab. Distrussero le città, riempirono di pietre ogni buon pezzo di terra, ciascuno gettandovi la sua. Turarono tutte le sorgenti d'acqua e abbatterono tutti i buoni alberi. Non rimasero che le mura di Kirareset e i tiratori di fionda la circondarono e l'attaccarono. Il re di Moab, vedendo che l'attacco era troppo forte per lui, prese con sé 700 uomini per aprirsi a spada tratta un varco fino al re di Edom, ma non vi riuscì. Allora prese il figlio primogenito che doveva succedergli al trono e lo offrì in olocausto sopra le mura. A questa vista un profondo orrore si impadronì degli israeliti, che si allontanarono dal re di Moab e se ne tornarono al loro paese. Radunate per difendere il loro paese contro Israele, ora osservavano gli eserciti che avanzavano. Le fosse colme d'acqua crearono, per effetto del sole, un effetto tale da convincere i moabiti che fossero piene di sangue. Pensando che i re alleati fossero venuti alle mani tra di loro e le truppe si fossero vicendevolmente distrutte, i moabiti dimenticarono la guerra e ogni uomo si apprestò a far propria la sua parte di bottino. Ciò creò un forte vantaggio ad Israele, che poteva avere facilmente la meglio su di loro, prendendoli alla sprovvista. I moabiti si diedero alla fuga e il re compì un gesto orrendo e disperato: sacrificò suo figlio sulle mura. Il sacrificio umano era largamente praticato dai moabiti. Senza dubbio egli offrì il sacrificio al suo dio Chemosh, nella speranza che, offrendogli il suo erede, Chemosh li avrebbe salvati dal nemico. L'orrore per questo gesto fermò gli israeliti, che se ne tornarono vittoriosi alle loro case. Il miracolo lo leggiamo, lo scopriamo, nei versetti dall'1 al 7. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse: «Mio marito, tuo servo, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi». Eliseo le disse: «Che devo fare per te? Dimmi che cosa hai in casa». La donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio». Allora egli disse: «Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, e non ne chiedere pochi. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli, e versa dell'olio in tutti questi vasi, e a mano che saranno pieni, falli mettere da parte». La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli. Questi le portavano i vasi e lei li versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Egli le rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò. Allora lei andò e riferì tutto all'uomo di Dio, che le disse: «Va a vendere l'olio e paga il tuo debito, e di quello che resta sostentati tu e i tuoi figli». Era che Eliseo avesse conosciuto il marito di questa donna. Essa gli ricorda che suo marito seguiva il Signore. Quando morì, lasciò un debito che ora il creditore veniva a riscuotere. Se chi riceveva un prestito non aveva beni personali da dare in pegno, la sua stessa persona o quella dei suoi familiari diveniva il pegno. Pertanto, il creditore poteva legalmente appropriarsi dei figli della vedova al posto del pagamento. Eliseo sente la responsabilità di aiutare questa piccola famiglia. La legge mosaica insegnava con insistenza la cura delle vedove e degli orfani. Utilizzando quel poco che la donna aveva, Eliseo compie il miracolo, moltiplicando l'olio fino ad ottenerne tanto da pagare il debito e avere di che vivere. Questo miracolo ci ricorda quello della vedova di Sarepta, ai tempi di Elia, il cui vasetto d'olio non si esauriva, ma c'è una somiglianza anche con la moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuta da Gesù, nel quale un ragazzino portò al Signore i suoi pochi pani e i piccoli pesci. In tutti i casi, Dio parte dalla disponibilità dell'uomo ad affidare a lui quanto possiede perché lo possa poi utilizzare. Proseguiamo esaminando un altro episodio della vita di Eliseo. Cominciamo la lettura dal versetto 8 per proseguire fino al 17, nel secondo libro dei Re, capitolo 4. Un giorno Eliseo passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse a suo marito: «Ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia, un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi». Così un giorno che egli giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. E disse a Geazi, suo servo: «Chiama questa sunamita». Egli la chiamò e lei si presentò davanti a lui. Eliseo disse a Geazi: «Dille così: tu hai avuto per noi tutta questa premura. Che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito?» Lei rispose: «Io vivo in mezzo al mio popolo». Ed Eliseo disse: «Che si potrebbe fare per lei?» Geazi rispose: «Certo, non ha figli e suo marito è vecchio». Eliseo gli disse: «Chiamala». Geazi la chiamò e lei si presentò alla porta. Ed Eliseo le disse: «L'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio». Lei rispose: «No, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva». Questa donna concepì e l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio, come Eliseo le aveva detto. Fece costruire una stanza da tenere a disposizione del profeta. Eliseo apprezzava questa casa che era sempre aperta per lui e dove poteva soggiornare tutto il tempo necessario. Un giorno, mentre meditava sul bene ricevuto, decise di compensare in qualche modo la gentilezza di questa donna tanto ospitale. Eliseo chiamò dunque il suo servo Gheazi e gli disse di informarsi se poteva fare qualcosa per lei. Alla donna non mancava nulla di ciò che Eliseo poteva offrire, ma il servo gli fece notare che l'unica cosa che le mancava era un figlio. Eliseo allora promise alla donna un figlio entro l'anno e, nonostante la titubanza a credere della donna sunamita, il miracolo avvenne. Ma la storia, l'episodio, non finisce qui. Lo scopriremo, scopriremo il proseguimento di quanto successe proprio domani sera. Quindi io vi ringrazio ancora per come ci avete seguiti e vi do appuntamento appunto a domani per saperne di più. Ciao.